Pensieri a voce alta, a cura di Guido Landolina. I sei giorni della creazione, la Genesi biblica in sei lezioni, pubblicato nel maggio del 2008. I sei giorni della creazione, secondo giorno. Ai confini della realtà. Nel capitolo precedente, discutendo sul primo giorno della creazione, abbiamo accennato alla nascita dell'universo secondo il modello del Big Bang che la scienza ci sta proponendo e propinando da qualche decennio. Steven Weinberg, premio Nobel per la fisica nel 1979, ci ha offerto al riguardo la sua descrizione dei primi 3 minuti dell'origine dell'universo senza che la stessa, anche se non dimostrata e non da tutti accettata, abbia causato scandalo nel mondo scientifico. Al momento del Big Bang, nato da una esplosione di energia sorta dal nulla, la materia sarebbe stata formata da fotoni, protoni, neutroni ed altre particelle che ad una temperatura inimmaginabilmente elevata non potevano mantenere alcuna coesione, ma si scontravano come scintille in un vuoto caotico. Con il proseguire dell'esplosione, la temperatura iniziale del punto zero, pari a 100 miliardi di gradi centigradi, cala passando in un decimo di secondo a 30 miliardi, in un secondo a 10 miliardi, dopo circa 14 secondi a 3 miliardi, fino a toccare 1 miliardo di gradi alla fine dei primi 3 minuti. A quel punto le particelle elementari avrebbero cominciato a combinarsi fra di loro, formando dei nuclei più complessi che, combinandosi a loro volta con altri, avrebbero dato origine alla prima forma di materia sotto forma di nebulose, galassie, stelle e pianeti. Questi ultimi, inizialmente costituiti, come le stelle, da masse di elementi minerali allo stato magmatico e gassoso, raffreddandosi sarebbero divenuti solidi, quantomeno nella superficie esterna, come la Terra. Ho voluto ricordare questa teoria, condivisa oggi a livello di modello scientifico da molti astrofisici, almeno finché qualcuno non tirerà fuori un modello più convincente, solo per avvertire il lettore che non si dovrà stupire di fronte ad un'altra teoria concernente invece il secondo giorno della creazione. Nel capitolo 1 della Genesi biblica si legge al riguardo: Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina, secondo giorno. Analizziamo insieme i suddetti versetti. Vi si dice che le acque furono separate dal firmamento che vi venne posto in mezzo, il che presuppone che prima le acque formassero un tutto unico, fatto quest'ultimo che coincide con quanto si dice in Genesi primo giorno, quando si prospetta una terra inizialmente informe e deserta, coperta dalle acque. Tuttavia, in questo secondo giorno, Dio avrebbe diviso queste acque mettendone una parte sopra il firmamento ed un'altra sotto il firmamento, cioè, presumibilmente, sulla terra. Prima contraddizione. Il testo letterale fa supporre che al momento della separazione delle acque nel secondo giorno esistessero già le stelle che fanno parte del firmamento. Ma è la Genesi stessa che dirà pochi versetti dopo che le stelle, Sole e Luna vennero creati solo nel quarto giorno. Seconda incongruenza. Sappiamo tutti che se è vero che sotto il firmamento, cioè sotto il cielo che ci sovrasta, vi sono le acque dei mari e degli oceani, è anche vero che sopra il firmamento non vi è alcuna presenza di acque, a meno che non si voglia sostenere che si tratti del vapore acqueo o delle nuvole, che tuttavia sono anch'esse sotto il firmamento e non sopra. Se vi è allora chi definisce del tutto mitica questa visione cosmogonica del secondo giorno, vi è anche chi, fra i teologi, giustifica questi errori scientifici che non sarebbero ammissibili se si parte dal presupposto che la Genesi sia una verità rivelata, facendo ricorso alla nozione di genere letterario, vale a dire l'uso di forme letterarie adatte al tipo di cultura di quell'epoca. Il grande filosofo Kant, meditando su questo brano della Genesi e in particolare su quel mistero delle acque al di sopra e di quelle al di sotto del firmamento, aveva scritto: «Non potremmo immaginarci che la Terra abbia un tempo posseduto un anello come Saturno? Quale magnifico spettacolo per gli esseri creati in vista di abitare la Terra come un paradiso. Ma non è ancora niente rispetto alla conferma che una tale ipotesi può dare alla testimonianza della storia della creazione. Conferma che non può essere di poco peso per rapire il suffragio degli spiriti che non credono di degradare la rivelazione, bensì di renderle omaggio quando la fanno servire a dare una forma di alle divagazioni della loro propria immaginazione. L'acqua del firmamento, di cui parla il racconto di Mosè, ha imbarazzato non poco i commentatori. Non si potrebbe far servire l'esistenza dell'anello della terra per eliminare questa difficoltà? Questo anello era senza dubbio formato da vapori acquei. Cosa impediva, dopo averlo impiegato ad ornamento dei primi tempi della creazione, di romperlo in un determinato momento per castigare con un diluvio il mondo che si era reso indegno di un sì bello spettacolo? Che una cometa con la sua attrazione abbia portato turbamento alla regolarità dei movimenti delle sue parti, o che il raffreddamento dello spazio abbia condensato le sue particelle vaporose e le abbia, per il più spaventoso dei cataclismi, precipitate sulla Terra, si vedono facilmente le conseguenze della rottura dell'anello. Il mondo intero si trovò sotto l'acqua e nei vapori strani e sottili di questa pioggia soprannaturale assimilò quel lento veleno che accorciò da allora la vita di tutte le creature. Nello stesso tempo, la figura di quell'anello luminoso e pallido era sparita dall'orizzonte e il nuovo mondo, che non poteva richiamare il ricordo della sua apparizione senza risentire lo spavento del terribile strumento della vendetta celeste, vide forse con minor terrore nella prima pioggia quell'arco colorato che, per la sua forma, sembrava riprodurre il primo e che tuttavia, secondo la promessa del cielo riconciliato, doveva essere un segno di perdono e un monumento di certezza, di conservazione per la terra rinnovata. La somiglianza di forma di questo segno commemorativo con l'avvenimento che esso richiama potrebbe raccomandare una simile ipotesi per quelli che sono invincibilmente portati a legare in un sistema le meraviglie della rivelazione e le leggi ordinarie della natura. L'idea di un anello acqueo ruotante intorno alla Terra sembrerebbe incredibile se questa possibilità, riferita proprio a Saturno, fosse stata confermata pochi anni fa da una sonda spaziale americana che, avvicinatasi a quel pianeta, ha analizzato con i suoi sensori gli anelli in questione, scoprendo che, se non proprio esattamente di acqua, quelli più esterni sono costituiti da una gigantesca massa di fiocchi di neve, mantenuti in orbita dalla loro velocità di rotazione intorno al pianeta. Se dunque l'idea di un anello di neve o acqueo è valido per il Saturno di oggi, perché non avrebbe potuto esserlo per la Terra delle origini, come aveva pensato Kant? È quanto sostiene lo studioso francese Fernand Crombet. Crombet parte da un presupposto di fondo. È Dio che ha creato l'universo, la Terra e il primo uomo. È Dio che ha conferito ad astri e pianeti le leggi che ne disciplinano i movimenti, e poiché Dio può tutto, è concettualmente errato pensare che le leggi che regolano il movimento degli astri oggi, quando l'universo o quantomeno il sistema solare è ormai stabile, debbano per forza essere state le stesse di quando egli si è accinto ad una creazione per fasi graduali di trasformazione che presupponeva interventi di diverso tipo. Dio, secondo Crombet, ha dunque formato l'universo e plasmato la Terra con semplici atti di volontà, che hanno spinto la materia a comportarsi così come egli riteneva confacente allo scopo che si prefiggeva in quel momento. È molto interessante la spiegazione fornita da Crombet sulla base di uno studio di decrittazione di alcuni geroglifici egiziani su come Dio dovette realizzare il famoso miracolo biblico del «Fermati o sole» di Giosuè, miracolo che sarebbe stato ottenuto grazie ad un progressivo rallentamento della rotazione della Terra su se stessa, che avrebbe di fatto prolungato la durata della giornata solare, salvo poi fare riprendere alla Terra, in maniera molto graduale, la sua abituale velocità di rotazione a regime. Tutto ciò in analogia, spiega ed argomenta con numerose considerazioni scientifiche Combret nella sua opera, a quanto avvenne nel caso del miracolo solare di Isaia, narrato sempre nella Bibbia. Basta leggere le sue opere per rendersi conto che la capacità di analisi e scientifica di Crombet non era certo inferiore a quella di un Kant, né tantomeno a quella del fisico Nobel Steven Weinberg o di Stephen Hawking. A proposito dell'anello di Kant e di questi versetti della Genesi sulla separazione delle acque del secondo giorno, Crombet scrive: non si tratta più di un firmamento chiamato cielo separante le acque del basso dalle acque dell'alto. A queste acque dell'alto non sono né le nubi che viaggiano nell'atmosfera, né delle acque ipotetiche che si estenderebbero al di là delle stelle, come si è creduto. Tutti conoscono l'esperimento del fisico belga Plateau. Questo studioso mise una piccola sfera pastosa in sospensione in un vaso pieno d'acqua addizionata ad alcol. Attraversò questa sfera con un ago verticale al quale impresse un movimento di rotazione. Girando, l'ago trascina la sfera che si appiattisce ai poli, il che, nel pensiero di Plateau, dimostrava che doveva essere lo stesso per la Terra. Ma se si attivava la rotazione del lago, si formava un rigonfiamento all'equatore e, a partire ad una certa velocità, questo si staccava dalla sfera sotto forma di un anello rotante. Plateau ha fatto, senza saperlo, ciò che Dio aveva fatto per la Terra, benché senza l'aiuto di un meccanismo. La Terra era allora interamente avviluppata dalle acque profonde della Pantalassa. Dio fece girare rapidamente la Terra e le acque si accumularono in rigonfiamento all'equatore, sollevandosi come della pasta. Le acque si elevarono salendo finché il movimento le ebbe allargate e liberate, proiettandole. La meccanica ci dice che esse si staccarono dalla Terra dopo che questa ebbe superato la sua velocità critica, cioè quando la forza centrifuga dovuta alla rotazione fu superiore alla forza centripeta dovuta alla gravitazione, il che richiese una rotazione del nostro globo 17 volte più rapida dell'attuale. Quando Dio ebbe constatato che la metà delle acque era passata nell'anello, riportò riprogressivamente la Terra alla sua velocità di rotazione normale e le acque restanti si ripartirono sul globo. L'oceano universale aveva così perso metà della sua profondità. Quanto all'anello, il suo allargamento, facilitato anche dall'aumento della temperatura conseguente all'aumento momentaneo della velocità, lo fece passare allo stato di vapore. E ciò che gli impedì di ricadere sulla Terra non è, come si è tradotto, un firmamento o un'espansione solida, è perché questo anello girava in alto. Così è degli anelli di Saturno, che senza il loro movimento di rotazione ricadrebbero sul pianeta. Questo anello era come un velo simile a una scia viscosa, ossia all'apparenza una Via Lattea in miniatura. Vi sarebbero alcune ragioni d'essere dell'anello acqueo formato da Dio attorno alla Terra. Esso doveva più tardi, quando il Sole sarebbe divenuto brillante e l'uomo avrebbe occupato la Terra, formare una cortina protettrice dal calore eccessivo dell'astro del giorno e, nello stesso tempo, in seguito alla rifrazione dei raggi solari attraverso la nuvola, ornare in permanenza la volta celeste del più brillante degli arcobaleni. Perché le acque si siano formate in anello, sfuggendo alla Terra, bisogna che durante la sua rotazione il suo asse di rotazione sia stato verticale, altrimenti le acque non si sarebbero distribuite simmetricamente. È dunque probabile che in quel momento l'asse della Terra non fosse inclinato sull'eclittica, quantunque questa condizione non sia rigorosamente indispensabile. Darwin vorrebbe che la inclinazione attuale di 23 gradi dell'asse terrestre sia stata originale, ma Wolf risponde molto assennatamente: se l'obliquità dell'equatore era già di 23 gradi all'epoca in cui si è formata la Luna, perché l'orbita di quest'ultima è inclinata di soli 5 gradi sull'eclittica? Ora, se era così quando il Sole cominciò a brillare sulla Terra, la temperatura doveva esservi regolarmente ripartita, cioè le variazioni stagionali non esistevano. La temperatura era evidentemente più elevata all'equatore che ai poli, ma era costante. Era, secondo i luoghi, un'estate o una primavera perpetue. Non diciamo un inverno, benché avesse fatto relativamente freddo ai poli, ed ecco perché. Al versetto 26 del capitolo 30 di Isaia è scritto, secondo la Vulgata, e la luce della luna sarà come la luce del sole. E la luce del sole sarà settuplicata, uguale alla luce dei sette giorni. Ed ecco la ragione della separazione delle acque dall'alto e di quelle del basso. Dio ne fece una cortina contro l'eccesso del calore solare. È quanto ci ha detto Mosè. Siccome questa cortina aveva la sezione di un anello, aveva il suo massimo spessore e quindi di effetto protettore sopra l'equatore, là dove era più necessario. Il suo spessore diminuiva a misura che ci si avvicinava alle zone subpolari che non avevano bisogno di schermo. Può Dio aumentare, arrestare o rendere più veloci le forze del cosmo? Ascoltiamo le rivelazioni fatte alla mistica Maria Valtorta. Io credo fermamente che Dio abbia creato l'universo con tutte le sue leggi di rotazione, rivoluzione, orbite ellittiche, forze elettromagnetiche, forze nucleari deboli e forze nucleari forti, velocità della luce, eccetera, eccetera. Vale a dire atti creativi che denotano una enorme potenza, un'assoluta precisione matematica ed un disegno intelligente. È a tutti noto, anche perché è stato un avvenimento relativamente recente e oggetto di cronaca a livello mondiale, che nel 1917 a Fatima, nel corso di un'apparizione della Madonna, il Sole venne visto roteare e cambiare di colpo movimento e velocità di fronte a circa 70.000 persone, fra le quali molti atei e giornalisti. La Madonna voleva in tal modo confermare con questo segno la veridicità delle apparizioni e delle rivelazioni fatte ai tre pastorelli. Tuttavia, nella mia mentalità, che nonostante tutto è sempre un poco razionalista, fatico a pensare che un Dio, anzi Dio, abbia potuto, come nei miracoli di Giosuè e di Isaia narrati nella Bibbia, rallentare, sia pur gradualmente, la velocità di rotazione su se stessa della Terra, oppure, come dice Crombet, riferendosi alla messa in orbita dell'anello acqueo, aumentare di 17 volte la sua velocità di rotazione, salvo poi ricondurla alla sua velocità normale. Oggi molti scienziati ipotizzano che la Terra si sia formata distaccandosi dal Sole e raffreddandosi successivamente nella sua crosta esterna a contatto con il freddo siderale. L'ipotesi viene comunemente accettata. Poche persone si domandano però come possa essere avvenuto il distacco dal Sole, rimanendo poi la Terra in orbita attorno allo stesso. Anche in quel caso, spiega Crombet, Dio avrebbe impresso un aumento alla velocità di rotazione del Sole intorno al proprio asse, portandolo alla sua velocità critica e poi riducendola di nuovo. La velocità critica, come ha giustamente osservato Crombet, commentando l'esperimento del fisico Plateau, è quella velocità di rotazione in cui la forza centrifuga, nata dalla rotazione dell'astro su se stesso, fa equilibrio alla forza centripeta. Il Sole è una sorta di sfera rotonda che ruota su se stessa. La circonferenza esterna, intuitivamente, gira a parità di tempo ad una velocità superiore alle parti più interne. Superata la velocità critica, la massa di materia della superficie esterna del Sole, non essendo più trattenuta dalla forza centripeta, poiché l'aumento della velocità di rotazione aveva aumentato la forza centrifuga, era suscettibile di staccarsi e partire per la tangente, dando origine, raffreddandosi, ai pianeti del Sistema Solare e alla stessa Terra. Dai calcoli di Crombet emerge che il Sole aveva dovuto aumentare la propria velocità di 220 volte rispetto a quella di oggi. La nostra astronomia, osserva ancora Crombet, che noi chiameremo statica, giacché si regge per deliberato proposito sull'invariabilità del mondo attuale, è per principio ostile alle catastrofi bibliche. L'ipotesi di Kant non era che una intuizione di genio e, come il suo autore l'ha presentata, non è che un'idea avente il merito della verosimiglianza oltre a quello di una interpretazione giudiziosa del testo sacro. La nostra astronomia sostiene dunque l'invariabilità del mondo attuale ed esclude le catastrofi bibliche, perché, come già detto, è sostanzialmente atea o, nel migliore dei casi, agnostica, per cui pare ad essa impossibile persino per Dio, ove mai esistesse veramente, cambiare le leggi di natura attuali e, in particolare, la velocità degli astri. A quest'ultimo riguardo, sempre pensando alle rivelazioni ricevute negli anni 40 del secolo scorso dalla mistica Maria Valtorta, ricordo un passo di un dettato in cui il Gesù delle sue visioni, raccontandole della incredulità dei compaesani di Nazareth nei suoi confronti e poi in genere della incredulità degli stessi credenti odierni nella potenza dei suoi miracoli, le diceva ad un certo punto. Il testo è tratto dai quaderni del 1943, 31 dicembre. Dice Gesù: voi pregate, vi è ancora chi prega, ma mentre mi chiedete una grazia, pensate, senza dirlo neppure a voi stessi, ma lo pensate con il profondo dello spirito, Dio non mi ascolta, Dio questa grazia non può farmela. Non può. Cosa non può Dio? Pensate che dal nulla ha fatto l'universo. Pensate che da millenni lancia i pianeti negli spazi e ne regola il percorso. Pensate che contiene le acque sui lidi e senza barriere d'argini. Pensate che dal fango ha fatto quell'organismo che voi siete. Pensate che in esso organismo un seme e poche gocce di acqua che si mescolano creano un nuovo uomo, il quale nel formarsi è in rapporto con fasi astrali lontane migliaia di chilometri, ma che pure non sono assenti nella opera di formazione di ciascun essere. Così come regolano coi loro eteri e i loro sorgere e tramontare sui vostri cieli il germinare delle biade e il fiorire degli alberi. Pensate che nel suo potere sapiente ha creato i fiori dotati di organi atti a fecondare altri fiori, ai quali fanno da pronubi i venti e gli insetti. Pensate che non vi è nulla che non sia stato creato da Dio, così perfettamente creato dal sole al protozoo, che voi a tale perfezione non potete nulla aggiungere. Pensate che la sua sapienza ha ordinato dal sole al protozoo tutte le leggi per vivere e convincervi che nulla è impossibile a Dio, il quale può disporre a suo agio di tutte le forze del cosmo, aumentarle, arrestarle, renderle più veloci, so che il suo pensiero lo pensi. Quante volte nel corso dei millenni gli abitanti della Terra non sono rimasti stupiti per fenomeni stellari di inconcepibile grandezza? Meteore dalle luci strane, sole nella notte, comete e stelle che nascono come fiori in un giardino, nel giardino di Dio, e che vengono lanciati negli spazi come gioco di bimbo a stupirvi. I vostri scienziati danno poderose spiegazioni di disgregazione e di nucleazione di cellule o di corpi stellari per rendere umane le incomprensibili germinazioni dei cieli. No, tacete, dite una sola parola, Dio. Ecco il formatore di quelle lucenti, rotanti, ardenti vite. Dio è quello che, ammonito per voi dimentichi, vi dice che egli è attraverso le aurore boreali, attraverso le guizzanti meteore che fanno di zaffiro, di smeraldo, di rubino o di topazio l'etere da loro solcato, attraverso le comete dalla fiammante coda simile a manto di celeste regina trasvolante per i firmamenti, attraverso l'aprirsi di un altro occhio stellare sulla volta del cielo, attraverso il rotare del sole, percepibile a Fatima, per persuadervi al volere di Dio. Le altre vostre induzioni sono fumo di umana scienza e nel fumo avviluppano l'errore. La conclusione che ne possiamo trarre, dando credito al Gesù che parla alla nostra grande mistica, è dunque la seguente. Nulla è veramente impossibile a Dio, il quale può disporre a suo agio di tutte le forze del cosmo, aumentarle, arrestarle, renderle più veloci, sol che il suo pensiero lo pensi, come anche a Fatima, appunto. Nel prossimo capitolo affronteremo gli avvenimenti del terzo giorno della creazione, con riferimento alle straordinarie modalità della formazione della parte emersa della Terra e in particolare del continente unico originario, Pangea, circondato dall'Oceano Universale, prima che fatti successivi provocassero la sua frammentazione negli attuali continenti andati poi alla deriva. Conosceremo inoltre gli albori della vita, quella vegetale.